Marco capitolo 4 dal 35 al 41. In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. I discepoli, congedata la folla, lo presero così com'era nella barca. C'erano delle altre barche con lui, ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. I discepoli lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che noi moriamo?» Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?» Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri: «Chi è dunque costui, al quale persino il vento e il mare ubbidiscono?»
Il testo che abbiamo letto inizia una nuova sezione nel Vangelo di Marco ed è una sezione che si concentra su una cosa in particolare, si concentra sul potere di Gesù Cristo. Dal capitolo 4, 35, che è il brano che abbiamo letto oggi, fino a tutto il 5, L'oggetto del Vangelo di Marco diventa: chi è costui, chi è Gesù, chi è questa persona, come mai quest'uomo ha un potere straordinario, cosa fa Gesù, quali sono le sue caratteristiche. E se noi guardiamo un po', per renderci conto della sezione in cui stiamo per entrare, guardiamo che ci sono alcuni temi ricorrenti nel Vangelo di Marco. Guardate chi è Gesù. Gesù è in questo brano colui che calma la tempesta, colui al quale il mare e i venti sono sottoposti. Poi andiamo al capitolo 5, c'è un uomo posseduto, ma non posseduto in modo marginale, un uomo posseduto da una legione, da un esercito. E Gesù cosa fa? Libera quest'uomo. Poi andiamo più in là, e chi c'è? C'è il Signore Gesù che guarisce una persona. Quindi il potere del Signore Gesù si estende in modo straordinario a diverse circostanze della vita, non si limita al caso naturale, non si limita a un caso personale, ma è un potere coinvolgente, un potere che si estende ovunque e dappertutto. Se questa è una caratteristica, se questo è un punto caratteristico di quello che Gesù è e quello che Gesù fa, L'altro punto è che questo grande potere che Gesù ha, che Gesù manifesta, si incontra, sapete con cosa? Si incontra con una situazione esistenziale che potremmo definire di disperazione estrema. Queste persone alla quale Gesù incontra sono persone che sono caratterizzate da una disperazione fortissima. I discepoli nella tempesta sono disperati, non sanno, sono convinti di essere prossimi alla morte. Signore, moriremo, stiamo morendo. L'indemoniato non ha nessuna via di fuga, è condannato, non ha uno spiraglio di libertà. Eppure Gesù interviene, così come interviene nel guarire una donna che era malata da una malattia molto grave, da 12 anni. Questo fa Gesù. Il suo potere si estende in ogni circostanza, ad ogni persona, e incontra le situazioni di disperazione, di sconforto più forte. Questo fa Gesù. E quando Gesù fa questo, non incontra una fede gioiosa, non incontra una gioia incontrollabile, ma quello che Gesù incontra in tutti questi casi è la paura. Invece della fede, incontra la paura, il timore. Questo fa il Signore Gesù. Però guardiamo un attimo questo brano. Questo brano è un brano molto sintetico, però che contiene delle grandi verità che io vorrei che noi facessimo nostre questa mattina. E questo brano ci parla del potere straordinario che Gesù ha. E questo potere straordinario che Gesù ha nei confronti degli elementi del mondo, della creazione, possiamo distinguerlo possiamo distinguere in tre punti. Il primo punto che vedremo questa mattina è che il potere del Signore Gesù è un potere infinito. Lui ha un potere infinito. Lui ha un potere senza fine. Il secondo punto che vedremo questa mattina è che lui non ha solo un potere infinito, lui ha un potere incontrollabile. La sua forza, il suo potere è realmente sconvolgente. È il terzo punto che vedremo questa mattina. È che il suo potere non solo è infinito, non solo è incontrollabile, ma il suo potere è costoso. Il suo potere è estremamente, estremamente, è costato moltissimo. Fatemi subito dire alcuni dettagli. Guardate un po' il testo assieme a me. Siamo al capitolo 4 del Vangelo di Marco. Vorrei che lo guardasse perché le cose che diremmo emergono proprio da questo testo. Molti negli ultimi anni, negli ultimi 20-30 anni, si stanno interrogando sulla storicità dei Vangeli e iniziano in molti modi a screditare il Vangelo. Ci dicono che il Vangelo in realtà non è altro che il frutto di una letteratura fantastica, di una letteratura mitica. Ecco, il Vangelo è un'opera di fantasia come ce ne sono altre, no? E si costruiscono, come dire, intere opere che parlano in questo, tutte con l'obiettivo di screditare, di minare nelle fondamenta quello che è il Vangelo. Ora, guardate questo testo con me, perché in questo testo con me ci sono alcune cose che vanno in una direzione opposta. Guardate alcuni dettagli. Versetto 35. In quello stesso giorno, alla sera, il Signore Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. E i discepoli, congedata la folla, lo presero così com'era nella barca. E poi c'è un dettaglio che è ininfluente alla storia. C'erano delle altre barche con lui. Guardate un po', poi c'era una gran bufera di vento, versetto 37, gettava delle onde nella barca, e poi ci dice il versetto il 38, ci dice che il Signore Gesù stava dormendo sul guanciale a poppa. Un dettaglio ininfluente per la storia. Se voi guardate, continuate a guardare questo testo è pieno di dettagli, è pieno di minuzie che possono stare lì ad una condizione, che sono il resoconto attuale, fedele, storico, di una persona che era lì con lui. Non esisteva 2000 anni fa nessun metodo di fare una fiction. Non, il dettaglio nelle storie fantastiche 2000 anni fa non esisteva. Qui il Vangelo di Marco, i Vangeli invece sono pieni di dettagli apparentemente ininfluenti, e l'unica cosa che indicano questi dettagli è soltanto una cosa. Quel dettaglio è sintomo, è la testimonianza che quel fatto che stanno raccontando è storico. Perché quei dettagli sono lì? Perché c'era qualcuno che li ha visti, perché c'era qualcuno che ne è stato un testimone oculare, per cui lo sta riportando. I casi sono due: o i Vangeli sono storici, e per quanto storici, quindi dobbiamo prendere con estrema attenzione quello che dicono e la conseguenza che hanno nella nostra vita, o i Vangeli sono fantasia, e 2000 anni fa hanno anticipato le fiction o le sue opere. Ci sono soltanto queste due alternative. Il mio incoraggiamento è quello di guardare questi testi non come fantasia, non come letteratura spirituale, ma come fatti storici, perché se noi lo facciamo in questo modo, guarderemo come questi Vangeli possono cambiarci la vita. Il primo punto questa mattina è che il potere del Signore Gesù è infinito. Guardate cos'è. Il Signore Gesù incoraggia i discepoli dopo una giornata stancante. Ha parlato tutto il giorno, ha predicato tutto il giorno, ha incontrato persone tutto il giorno. Gesù è esausto. E dice ai discepoli, incoraggia i discepoli, andiamo dall'altra riva. E si imbarcano in una piccola barca con i discepoli, vanno nell'altra riva del lago, del Mar di Galilea. Ora, questo lago, un lago di acqua dolce talmente grande per cui si andavano, come dire, andavano anche a prendere i pesci, a pescare, è un lago che si trova in una connotazione fisica abbastanza particolare, perché era 200 metri sotto il livello del mare e accanto c'erano dei monti, per cui era abbastanza soggetto a delle forti raffiche di vento. Queste raffiche di vento con il lago, con la costituzione fisica del lago, non facevano altro che portare alla creazione di onde, di un po' di un po' di mare forte, cos'è così possiamo, cos'è, se in questo modo si può dire. Ora, il Signore Gesù va in barca, però non ci va in barca con persone inesperte, va in barca con i suoi discepoli. Cosa facevano i suoi discepoli fino a qualche giorno fa? Fino a qualche giorno prima i suoi discepoli erano degli abili, erano degli uomini che si dedicavano completamente alla pesca, e Gesù va in barca con loro. Quindi va con persone esperte, va non con persone che si improvvisano, capite? Va con pescatori nel lago. A un certo punto ci dice il testo, no? In questa atmosfera di intimità nella barca con i suoi discepoli, loro sono separati dalla folla, a un certo punto sono sorpresi da una tempesta. E non è una tempesta normale, non è una tempesta alla quale questi uomini con esperienza hanno un'abitudine ad incontrare, ad affrontare. È una tempesta molto particolare, perché il testo ci dice, guardate un po', Marco 4, versetto 37, ci dice: ed ecco che si levò una gran bufera. Ora, se noi guardassimo al testo greco, questo gran bufera significa dà la sensazione che quello che stava per accadere era una cosa non normale, era una tempesta molto forte, era una tempesta di un'intensità straordinaria, e era una tempesta di un'intensità straordinaria che anche gli uomini che erano con lui, esperti del settore, sono impauriti. Era una gran bufera, era, come dire, era un piccolo maremoto, era una sorta di mini tsunami che stava succedendo in questo lago. Tutto erano lì, che la barca stessa era instabile, prendeva acqua in continuazione. Era una situazione estremamente critica, e anche loro esperti non sanno cosa fare. Anche loro che dopo tanti anni facevano i pescatori, sapevano, conoscevano quel lago in modo, ogni minimo dettaglio di quel lago era loro noto. Ma quando arriva questa gran bufera, questo tsunami attorno a loro, non sanno cosa fare. Non sanno in che direzione andare, non sanno quale strategia intraprendere. La loro esperienza svanisce, la loro professionalità non c'è più. Non sanno che devono fare. Che devono fare? E Gesù cosa fa in questa situazione critica? Gesù cosa fa nel mezzo di uno tsunami, nel mezzo di una tempesta, nel mezzo di una gran bufera straordinaria? Qual è il comportamento che Gesù fa? Guardate il testo, guardate il testo, il grande contrasto che questo testo fa emergere. Versetto 38. Gesù sta dormendo. C'è uno tsunami attorno a noi. Siamo in mezzo di una tempesta incontrollabile. Noi che siamo i discepoli del Signore Gesù, e cosa fa Gesù? Dorme. Sì, certo, c'erano alcuni versi dell'Antico Testamento, alcuni versi che dicono che una persona anche nelle difficoltà può dormire come senso di fiducia a Dio. Guardate Giobbe, versetto Giobbe 11, dice: sono sicuro e fiducioso perché spero in te. E mi coricherò in sicurezza, il Salmo. Io mi sono coricato e ho dormito, perché il Signore mi sostiene. Oppure il Salmo 121. Egli che è con te non sonnecchia e ti dà la protezione. No? Eccetera, eccetera. Il fatto è che anche con questi riferimenti, i discepoli interpretano il sonno che Gesù fa non come simbolo di speranza o di fiducia in Dio, ma i discepoli interpretano quel sonno in mezzo allo tsunami come disinteresse, come disimpegno, come indifferenza. Gesù, c'è una tempesta incredibile attorno a noi e tu cosa fai? Ti metti a dormire proprio adesso? In una posizione peraltro scomoda, perché nel guanciale a poppa c'è vicino, sopra dei sacchi, sopra le zavorre. Fai lì, cosa fai? Dormi in questa situazione così incredibile, così forte per noi? E allora cosa fanno? Lo svegliano con irruenza. e guardate cosa gli dicono: maestro, non importa che noi stiamo per morire. Il greco è ancora più forte: maestro, siamo praticamente morti. Maestro, siamo prossimi alla morte, la stiamo vedendo faccia a faccia, e a te non importa, non ti interessa. E guardate cosa fa Gesù. Gesù, quello che Gesù fa, Gesù, guardate la cosa straordinaria, guardate il potere infinito del Signore Gesù. Versetto 39. Egli si sveglia, sgridò il vento e disse, e dice al mare: taci, calmati. E il vento e il mare fece gran bonaccia. Significa, diventò immediatamente bellissimo. Ma c'è di più. Se voi guardate tutti gli altri testi di quel tempo, quando vanno a descrivere un miracolo di questo tipo, simile a questo, vanno a rappresentare, a descrivere un uomo, a un capitan Findus tipo, che si inerge, no, si mette sulla barca, no, assume una certa posizione e incomincia a recitare degli incantesimi infiniti. Nel nome di, e queste e quest'altro. Guardate cosa fa Gesù. Guardate la straordinaria, il straordinario potere che ha Gesù. Gesù si sveglia, si alza, e cosa dice al mare? Taci e calmati. Siediti e stai zitto. Come un genitore fa con un bambino. Il testo è quasi uguale. Gesù si alza, c'è una tempesta infinita, incontrollabile, e cosa dice Gesù? Taci e calmati. Siediti e stai zitto. Siediti e stai zitto, non parlare più. Noti il potere infinito del Signore Gesù? C'è un punto. Un punto di convergenza in tutta la storia delle religioni antiche. E questo punto di convergenza è questo, che il mare rappresentava la ribellione del mare. Il mare è il simbolo è dove il male, dove la ribellione dell'uomo, dove le forze del caos vogliono sorgere per distruggere la buona creazione di Dio. Il mare rappresenta realmente, anche nella Bibbia, il luogo dove si concentra più di ogni altra cosa il caos e la ribellione e il male in sé. E chi sa controllare il mare, chi riesce a calmare il mare, lo può fare soltanto ad una condizione, che sia Dio. In tutta la Bibbia nessun altro ha il potere di calmare le onde del mare se non Dio. Non c'è un solo verso in tutta la Bibbia dove il mare possa essere calmato o domato da un'altra creatura che non abbia la stessa forza, lo stesso potere di Dio stesso. Ci sono alcuni versi che vorrei leggervi nella Bibbia che descrivono questo. Giobbe 26. Li leggo, era soltanto per descrivere come il mare può essere domato soltanto da Dio. Giobbe 26. Con la sua forza egli solleva il mare, sta parlando di Dio. Con la sua forza egli solleva il mare e con la sua intelligenza Dio ne abbatte l'orgoglio. Salmo il 65. Egli Dio placa il fragore dei mari, il fragore dei loro flutti e il tumulto dei popoli è calmato solo da Dio. Salmo 74. Tu, quel Dio, con la tua forza dividesti il mare e spezzasti la testa ai mostri marini delle acque. Chi lo fa questo? Dio. Salmo 89. Tu domi, tu governi, dice l'orgoglio del mare, quando le sue onde si innalzano. Tu le flachi. Chi lo fa questo? Dio. Salmo 93, versetto 3. I fiumi hanno alzato, oh Signore, i fiumi hanno alzato la loro voce, i fiumi elevano i loro fragore, ma tu li calmi. Chi li calma? Dio. Salmo 106, gridò il Mar Rosso ed esso si prosciugò, lo guidò attraverso i fondi del mare, come attraverso in un deserto. Chi fa questo? Dio. Isaia 50, poiché, ecco, con la mia minaccia, dice il Signore, io asciugo il mare e riduco i fiumi in deserto. Naum 1, egli sgrida, cioè Dio sgrida, e il mare si asciuga. Chi può fare tutto questo? Chi può fare tutto questo? Lo può fare Dio. Cosa sta succedendo qui? Che Gesù Cristo, quest'uomo che apparentemente dormiva fino a poco tempo fa, calma il mare con siediti e stai zitto, quest'uomo lo fa perché è Dio. E facendo in questo modo Gesù sta dicendo in modo forte, straordinario e unico che lui non è un profeta qualunque, non è un maestro di etica qualunque, non è una persona intelligente e sensibile, non è un rivoluzionario, non è un messia di tutti quelli che si incontrano così con facilità nella strada del tempo. No, no, facendo in questo modo Gesù dice: io sono Dio. Lui è Dio, lui calma il potere del mare. Il potere del Signore Gesù è infinito. Il potere, lui calma il potere del mare. Vi ricordate nell'Apocalisse cosa ci viene detto? Ci viene detto che arriverà un tempo in cui, anche se prima la bestia dell'anticristo usciva dal mare, ma arriverà un tempo, Apocalisse 21, dove nella nuova Gerusalemme celeste il mare non ci sarà più. E questo sta a indicare non il mare in senso fisico, ma il mare come luogo di ribellione. E qua Gesù sta facendo esattamente questo, sta domando il mare, perché lui è Dio. Il suo potere è straordinario, il suo potere è infinito. Lui calma la tempesta, lui dice alla tempesta: siediti e stai zitto. Perché? Perché lui è Dio. Il secondo punto è che lui, il suo potere non solo è infinito, è incontrollabile. Il suo potere è incontrollabile. E fatemi dire una cosa: incontrare Gesù non è una cosa serena per i discepoli. Incontrare il Signore Gesù non è una cosa emozionalmente sicura, non è terapeutico incontrare Gesù. Guardate cosa succede, Marco 4, i discepoli versetto 38 sono presi dal panico. Hanno talmente tanto panico che dicono: maestro, maestro, siamo prossimi alla morte, vediamo la morte faccia a faccia. Sono presi in una crisi, non sanno cosa fare. Sono una crisi di panico, vera e propria. Guardate cosa succede dopo che Gesù interviene. Va via la crisi di panico? Guardate un po'. Versetto 41. Ed essi furono presi dal gran timore. E dicevano gli uni agli altri: chi è dunque costui? Hanno una crisi di panico, interviene Gesù, e la loro paura non diminuisce. Non diminuisce la loro paura. La loro crisi non diminuisce, ma aumenta. Aumenta. Hanno un gran timore. Il Signore Gesù non è terapeutico, capite? Non è emozionalmente sicuro. Non è lì per calmare i nostri stati d'animo, per consolarci, no? E con qualche dolce ninna nanna, no! C'è la tempesta, io sono nel panico, lui interviene e io ho ancora più paura dopo. Chi è costui? Il Signore Gesù non è emozionalmente sicuro. Non ti aspettare una serenità di questo tipo se vuoi seguire Gesù. Perché guardate cosa fa lui. Guardate cosa fa lui. Egli è il loro rifugio, il loro protettore. Ma quello che lui fa a un certo punto è richiedere la fede l'esercizio della fede, della fiducia di queste persone. Voglio leggervi una frase in un libro di Martin Lloyd Jones sulla depressione spirituale, fa un commento a questo testo. Martin Lloyd Jones, questo predicatore inglese del secolo scorso, lui dice: che cos'è dunque la fede? La fede è anzitutto un'attività, una realtà che deve essere esercitata. La fede non si mette in azione da sola. E con la sua domanda il Signore Gesù voleva dire ai suoi discepoli questo: perché non applicate la vostra fede a questa situazione così rischiosa? I discepoli non avevano fatto in questo modo e si erano fatti afferrare dall'ansia, dal panico. Come fare per esercitare la fede? Per prima cosa, occorre dire no alle circostanze e alle difficoltà. Dire no al non riconoscere il loro diritto di mantenerci sotto controllo. Gesù dormiva, le onde si alzavano, l'acqua era nella barca e quegli uomini non riuscivano a vuotarla con velocità. Il naufragio era imminente. Poi la situazione si aggravava e i discepoli perdevano la testa. In realtà, questi discepoli si lasciavano dominare dalle loro circostanze. Quando era il momento di mettere in pratica la loro fede e dire no, non ci lasciamo prendere dal panico e non ci facciamo condizionare dalla situazione, invece di dire questo, non fecero così e le circostanze presero il sopravvento. La fede è il rifiuto della paura. La fede dice no al panico. Apprezziamo questa definizione? O ci sembra forse troppo terra, troppo poco spirituale? E tuttavia è l'essenza della fede. La fede consiste nel controllare l'incredulità schiacciandola sotto i piedi come un serpente. La fede si esercita con la padronanza di sé e con il rigetto di ogni sollecitudine ansiosa. Chi domina la nostra vita? Chi domina la vita dei discepoli? Le circostanze o Gesù? Il suo potere è incontrollabile. Ora però fatemi dire alcune cose su questo potere incontrollabile. Cari fratelli, a volte noi ci troviamo nelle difficoltà a causa della nostra stupidità. A volte noi siamo immersi nelle tempeste perché ci comportiamo in modo stupido, irrazionale, non coerente con i nostri principi. E questo capita spesso. A volte siamo nel mezzo delle difficoltà per colpa nostra, perché l'abbiamo cercato noi. Per il nostro peccato. A volte. Ma non è sempre così. A volte ci ritroviamo nel mezzo delle difficoltà perché Gesù ci conduce. A volte ci ritroviamo nel mezzo della tempesta più forte, della grande bufera, perché è Gesù che l'ha voluto. A volte siamo lì, proprio perché vogliamo obbedire a Gesù, come questi discepoli. Questi discepoli sono nel mezzo della tempesta, perché Gesù ha detto loro, versetto 35, andiamo nell'altra riva, e loro, obbedendo al suo comando, prendono la barca e vanno e si trovano nel mezzo della tempesta. A volte siamo lì proprio perché il Signore Gesù non ci vuole salvare dai problemi, non ci vuole salvare dalla tempesta, ma ci vuole salvare attraverso i problemi, attraverso la tempesta. E c'è una differenza infinita. E c'è una differenza infinita in questo. Ci sono immagini che girano attorno a noi. Ci sono immagini di una vita cristiana, di una vita col Signore, che viene dipinta, sempre con il, no? In modo gioioso, sempre sorridente. Una vita col Signore sempre vittoriosa. che non conosce le difficoltà, che non conosce la sofferenza, che non conosce la tempesta, che non conosce, la polvere. Non è così. Se tu pensi che essere un discepolo del Signore Gesù, significa vivere in una sorta di Hollywood, di Hollywood dello spirito, ti sbagli. Perché questo non è il cristianesimo. Non c'è nulla nella Bibbia che incoraggia in questa direzione. Il cristianesimo è diverso. A volte il Signore ci conduce deliberatamente nella tempesta. E ci ritroviamo nella tempesta perché Lui lo ha voluto. E dobbiamo fare gran tesoro di questa sua volontà. Guardate che dice Pietro. Pietro che probabilmente era lì, era lì con Gesù in barca. Guardate cosa dirà Pietro qualche anno più tardi. Prima Pietro. Guardate cosa dice Pietro. Prima Pietro. Versetto 12. Pietro dice: carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi, perché vi prova, come se accadesse qualcosa di strano. E poi Pietro dice, forse memore di questa esperienza: anzi, rallegratevi quanto partecipate alle sofferenze di Cristo. Non vi stupite se il fuoco divampa in mezzo a voi. Non vi preoccupate se tutto sembra crollare attorno a voi. Ho letto una meditazione di un fratello qualche giorno fa. Si chiama John Piper, lui è un pastore battista. E lui è stato colpito da un cancro molto forte. Non so, forse si può curare, ma non è questo il punto. Lui subito dopo, appena ha avuto questa informazione, lui ha scritto una lettera alla sua chiesa, ai suoi conoscenti, un sermone. E il titolo del sermone è proprio questo: non permettere a Satana di guastare il tuo cancro. Non permettere a Satana di rovinare il tuo cancro. Perché anche in quella situazione, anche quella tempesta indicibile, lui può conoscere la grazia, la gloria e la bontà del Signore. Il suo potere è infinito, il suo potere è incontrollabile. L'ultima cosa, fratelli, questa mattina, è che il potere del Signore Gesù non solo è infinito, non solo è incontrollabile, il potere del Signore Gesù è costoso. Noi abbiamo, fratelli, a volte abbiamo bisogno di dare nome alle onde e ai venti della nostra vita che ci minacciano, sia individualmente sia come Chiesa. A volte dobbiamo fare in modo, di non rimanere fermi o in paralisi quando la tempesta ci accoglie. Dobbiamo esercitare il nostro discernimento affinché ci rendiamo conto delle cose realmente in gioco. A volte, fratelli, c'è un'immagine che veniva usata nella Chiesa dei primi secoli quando si commentava questo testo, ed era la barca che si trova in difficoltà è come la Chiesa, che è minacciata ed accusata da onde di ogni tipo, no? Dalle onde dell'egoismo, alle onde della sofferenza attorno a noi, alla persecuzione, eccetera, all'individualismo. Ma non è questo il punto che voglio dire questa mattina. Il punto è che il fatto che Gesù calmi la tempesta significa che il Signore Gesù sta realizzando ancora, come l'abbiamo visto la domenica scorsa, il regno di Dio. Il regno dove, il luogo dove Dio governa ogni cosa. E Lui governa anche la creazione. Il regno di Dio, Lui vuole instaurare un luogo in cui Dio è presente, in cui la sua presenza è tangibile, è visibile. E quindi non ci dobbiamo far spaventare dal nostro piccolo mondo, dalle tempeste che sembrano condurre alla morte. Perché? Perché anche in queste circostanze così sofferenti noi sappiamo una cosa: Noi sappiamo che non, uno, che non siamo soli nella barca, due, che apparentemente a volte Dio, o Gesù sembra dormire, ma tre, che lui sta realizzando il suo maestoso piano, il suo governo, il suo regno, anche attraverso la tempesta. Salmo 107, fatemelo leggere perché... Salmo 107, versetto 23. Quelli che solcano il mare sulle navi e trafficano sulle grandi acque vedono le opere del Signore e le sue meraviglie negli abissi del mare. Egli comanda e fa soffiare la tempesta che solleva le onde. Salgono al cielo, scendono giù nel fondale. L'anima loro viene meno per l'angoscia e traballano, barcollano come ubriachi e tutta la loro esperienza svanisce, abilità svanisce, ma nell'angoscia gridano al Signore. Ed egli cosa fa? Cosa fa il Signore? Egli li libera dalle loro tribolazioni. Egli ne riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano. Si rallegrano alla vista delle acque calme ed egli li conduce al porto tanto sospirato. Celebrino il Signore per la sua bontà, per i suoi prodigi in favore degli uomini. Lo esaltino nell'assemblea del popolo e lo lodino nel consiglio degli anziani. Cari fratelli, egli fa questo per noi. E sapete come Gesù calma la tempesta in modo ultimo, in modo definitivo? Fatemi dire una cosa, che lui calma la tempesta in modo straordinario, in modo unico, attraverso una cosa. Lui ha calmato la tempesta attraverso la croce. Perché la croce, carissimi fratelli, è il luogo dove Gesù ha sperimentato l'abbandono, la desolazione, la sofferenza, la morte, la tempesta che nessuno di noi può pronunciare neanche al posto nostro. Lui può calmare le nostre tempeste perché lui ha subito per noi la tempesta ultima nella sua carne ed è l'abbandono della croce. Lui al posto nostro. Lui al posto nostro, perché se nella barca è lui che dorme, nel giardino del Getsemani sono i suoi discepoli che dormono quando lui ne ha più bisogno. Lui al posto nostro, perché noi abbiamo fatto come con Giona nella barca. Giona era nella barca, arriva la tempesta, e cosa dicono i marinai esperti anche allora? È colpa sua. Buttiamolo in mare, uccidiamolo. Lui morirà per tutti. Lui ha subito la tempesta al posto nostro, perché senza di lui noi non potremmo mai percepire la grande bonaccia che Dio ha in mente per noi. Lui l'ha subita per me e per te. Una tempesta ultima, una tempesta incredibile, che nessuno di noi potrà mai rappresentare fino in fondo. Anche se arrivano alcuni momenti in cui nella vita sembra tutto nero, anche se alcune volte potremmo dire come quel missionario, che il primo missionario della storia dell'America, andò in terra straniera e dopo qualche mese subì, mentre era in missione, due perdite molto gravi. Questo è vero. Gli morì la moglie con una malattia sconosciuta. Aveva una figlia piccola, nata da poco. E subito dopo la morte della moglie, perde anche la figlia, in missione. Una tempesta incredibile. Lui aveva dato tutto per il Signore, e viene colpito da una così indicibile tempesta. E lui scrive in una sua lettera: la cosa che mi dispiace di più non è tanto che sì, certo che mia figlia è morta, ma che io sia stato solo ad accompagnare mia figlia alla morte. E poi va a concludere la sua lettera in questo modo. Sì, certo, è divampato attorno a me un incendio, l'incendio della disperazione spirituale. Sì, certo che io credo in Dio, ma per me Dio sta diventando il grande sconosciuto. Credo in Lui, ma non lo trovo più. Cari fratelli, Gesù ha provato una sofferenza ancora maggiore di questa, perché Lui è diventato per suo Padre il grande abbandonato, il grande sconosciuto, affinché tu ed io potessimo essere da Lui conosciuti. Il miracolo della tempesta ci insegna questo. Non ci sono altre alternative. Alla fine incontreremo la tempesta in ogni caso. In ogni caso incontreremo la tempesta. Prima o poi incontreremo una tempesta o le tempeste della nostra vita. Allora tu dirai, allora che differenza c'è? Perché devo credere in Gesù se prima o poi incontrerò la tempesta e la tempesta sembra che mi distruggerà, sembra che mi distrugga? Per un motivo molto semplice. Perché la tempesta non ti ama. Gesù ti ama. E se tu incontri la tempesta con Gesù, avrai comunque la vittoria. Fammi dire, amico, conoscente, fratello e sorella, che alla fine ci sono queste due alternative. O la tua vita sarà dominata dalle tempeste, o la tua vita sarà dominata da Gesù. O la tua vita è dominata dalla natura, o la tua vita è dominata dalla natura, o la tua vita è dominata dalla fede. O la tua vita è dominata dalla forza della tempesta, della creazione, perché prima o poi questa natura, questa creazione si ribellerà contro di noi anche noi sperimenteremo la decadenza, un cancro, una malattia, un terremoto, un maremoto, un incidente, prima o poi la morte fisica. Questa natura, questa creazione ci distruggerà. Ma se tu ti affidi soltanto ad essa, sperimenterai soltanto la distruzione, perché la tempesta e la natura non ti ama, Gesù sì. E anche se tu affronterai queste cose terribili, la tua vita avrà un senso diverso, perché Gesù è con te e Lui non dorme. Abbassiamo il nostro capo.